Bene, un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci qui con il consueto podcast che viene trasmesso al venerdì mattina attraverso il sito del podcast, segnalato anche alla mattina del venerdì su Facebook e in diretta Facebook al giovedì sera, quindi ogni giovedì sera alle 20:30. Trasmetto la diretta Facebook di quella che è la registrazione del podcast, ok? Quindi grazie di essere connessi, grazie di essere qui con me a condividere questo momento di riflessione, di meditazione, di conoscenza. Bene, veniamo subito come di consueto alle nostre domande che io leggo così in tempo reale. Abbiamo una domanda di un caro amico che spesso mi rivolge delle domande molto interessanti, molto importanti. Le vostre domande sono sempre molto belle, molto articolate e sono già di per sé un'occasione di riflessione. Quindi vado a leggere proprio la domanda così come mi è stata scritta. Fa riferimento a quell'argomento così particolare che io ho trattato anche in un recente webinar più approfondito, in una recente conferenza trasmessa sempre online, sul concetto di liberazione spirituale, cioè l'idea di partenza è che noi ci troviamo comunque calati all'interno di una realtà che, bene o male, da un punto di vista culturale, da un punto di vista storico, energetico, spirituale, è in qualche modo condizionata, è in qualche modo. O meglio, ci condiziona, senza il nostro consenso o in qualche modo prelevando il nostro consenso, estorcendo il nostro consenso quando o non siamo in grado di esprimerlo, oppure qualcun altro lo esprime per noi o viene estorto in modo subdolo, noi ci leghiamo attraverso battesimi religiosi, attraverso iniziazioni, attraverso attivazioni misteriose. Ci leghiamo a delle forze, a delle forme pensiero, a delle egregore, a energie che comunque sul piano psichico, sul piano astrale, sul piano sottile, interagiscono con noi e spesso condizionano la nostra libera crescita, la nostra libera evoluzione. Non dico che la impediscano in senso assoluto, perché allora anch'io sono stato battezzato a suo tempo, come molti ricercatori spirituali, come molti che stanno compiendo un viaggio significativo, importante nella loro vita dal punto di vista spirituale. Quindi non posso dire che questi impedimenti siano assoluti, però sicuramente rappresentano dei condizionamenti, condizionamenti scolastici, familiari, educativi, culturali da una parte, ma anche condizionamenti energetici, più profondi, spirituali, per cui non è sufficiente dissociarsi da un certo pensiero, da una certa fede, per liberarsi definitivamente dagli effetti di una certa ritualità che ha impresso molto profondamente nella nostra anima, nella nostra struttura energetica, i suoi codici, i suoi programmi. Quindi ecco l'argomento di cui si sta parlando ed è stato questo oggetto di una trattazione molto ampia, ne ho parlato in una conferenza che trovate sul mio canale YouTube, che trovate anche sul canale di Francesca, la ragazza che collabora con me e che organizza spesso i webinar sotto forma di corsi, mi riferisco al sito nouritimilano.com e lì trovate alcune cose a questo proposito e l'argomento quindi è questo, il liberarsi da questi vincoli, da queste influenze, va bene? Come primo atto di volontà, di libero arbitrio, di solenne affermazione della propria volontà di libertà. E questa solenne affermazione ci permette di riaffermare il nostro diritto ad una ricerca libera e di una esperienza di percezione spirituale libera da vincoli profondi che a livello, ripeto, energetico e sottile interagiscono, al di là di quello che può essere poi la nostra scelta dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale o della fede religiosa in quanto fenomeno sociale, quindi superficiale. Allora, questo mio amico dice che appunto ha seguito questi webinar, ha approfondito un pochino l'argomento e mi chiede, ecco, dice, ma al di là di questo aspetto personale, perché l'email giustamente è un po' più ampia, il quesito che emerge dal tuo webinar riguarda lo scenario che chiaramente illustri, e cioè una sorta di matrix veicolata dalle grandi religioni e orientata ad un flusso energetico che va e viene da Yahweh, quale principe del mondo o sedicente Dio. Va bene, prendiamo per buona questa premessa, anche se poi Yahweh diventa ormai l'etichetta con la quale si confeziona il pensiero unico dominante, che è religioso, che è politico, che è molto più nelle caratterizzazioni di quel grande, unico, vero Dio al quale in questo momento il mondo è veramente assoggettato, che è il Dio denaro, in fin dei conti. Ebbene, Yahweh rappresenta comunque questa onnipotenza del denaro e delle sue élite, dei suoi popoli eletti. È quasi come un culto mondiale al quale concorrono poi le grandi religioni come rappresentanti, la religione cattolica che si sta, diciamo, riciclando in una sorta di nuovo sincretismo alla Papa Francesco che cerca di essere l'asso che piglia tutto, no? Quindi in un cattolicesimo del tutto inedito, nuovo, mondialista, globalizzato. E dall'altra parte la New Age come religione concorrente, ma in fin dei conti che bene ormai si integra con questo neocattolicesimo di questo Papa, una New Age che diventa a sua volta un grande calderone, in fondo molto inconcludente sul piano esistenziale, evolutivo e spirituale, reale. Però ecco, Yahweh diventa, anche dal punto di vista comunque storico, in base alle varie interpretazioni, non ultime quelle in chiave ufologica, ma diciamo esiste questa grande egregora psichica collettiva che si fa passare per quel Dio universale che nella Bibbia viene presentato come questo Signore potente, irascibile, vendicativo, violento, distruttore, che non è senz'altro l'emblema dell'amore, della bontà e della misericordia, che poi in qualche modo viene riconfigurato dai Vangeli, ma Vangeli che poi si discostano da quel Dio ebraico del Vecchio Testamento. Comunque, ecco, quella è l'icona, che in effetti rappresenta un po' questa egregora mondiale, cosmica, che in qualche modo assoggetta l'umanità. Non ne approfondisco ulteriormente questo argomento perché ci porterebbe fuori tema. Però la domanda che mi pone l'amico è molto acuta. Mi dice, se diamo per vera una visione della realtà così illustrata, quindi Matrix, Yahweh, umanità, ci rendiamo conto che l'affrancarsi da questa Matrix è davvero per pochi individui, veri e propri eroi che hanno il coraggio di procedere con le loro sole forze, o meglio, con la forza di chi riesce a connettersi direttamente al Logos, per quanto questo sia possibile nella situazione in cui siamo. Ma se poi le egregore e gli altri poteri che si muovono dietro le quinte sono anch'esse creature e manifestazioni del Logos stesso, perché volerle aggirare? Ripeto la domanda. Le egregore e i poteri che si muovono dietro le quinte, se sono anch'esse creature e manifestazioni del Logos, perché volerle aggirare? Questa è una prima domanda. Sono esse creature del Logos? Sì, perché allora se assumiamo che il Logos sia quell'intelligenza cosmica universale, onnipervadente, che emerge dalle esperienze della vita, dalle esperienze umane, che sono vita, che sono pensiero, che sono trascendenza. Allora ecco che in questo grande gioco universale della coscienza, Queste stesse espressioni ne sono manifestazioni, ne sono espressioni a loro volta, in quanto espressioni del pensiero, in quanto espressioni della vita. Allora, qui siamo lì. Allora, l'errore esiste o non esiste? Esiste un errore o esiste l'esperienza? Cioè, un errore, dobbiamo additarlo, considerarlo, giudicarlo come errore assoluto, come sbaglio, quindi il male, quindi la sofferenza, i cattivi, e dall'altra parte quindi la gioia, l'armonia, il bene, i buoni, oppure è tutto un grande gioco che chiamiamo esperienza? È lecita la domanda, no? Quindi, se il male fa parte del bene, perché volerlo aggirare? Perché poi è lì, no? Al di là che questo male sia rappresentato da forze, sedi di potere, elite bancarie o religiose o aliene, se fa parte del gioco, perché volerlo aggirare? Tanto io penso che, sebbene questo faccia parte del gioco, se vediamo il gioco come una sfida esistenziale, una sfida al discernimento, è giusto che noi prendiamo posizione. Quindi, senza necessariamente fare il gioco del male, rispondendo con il male, opponendosi al male, che poi è un'ingenuità, in quanto combattere il male sul suo terreno significa farne parte, alimentarlo. Andare contro significa in qualche modo alimentare, ok? Tuttavia è anche vero che noi abbiamo il dovere di discernere ciò che è più vero da ciò che è meno vero, ciò che è più vicino alla verità della coscienza e ciò che se ne allontana, ciò che può essere più vicino alla esperienza della vita da ciò che se ne allontana. Non tanto poi andando contro i fenomeni che riconosciamo come disarmonici e antievolutivi in senso assoluto, ma riconoscendoli e trascendendoli, riconoscendoli e andando oltre. Noi non dobbiamo andare contro, noi dobbiamo andare semmai oltre. Quindi è lecito, secondo me, aggirare, riconoscere quelle che possono essere quelle manifestazioni che, pur essendo del Logos, fanno parte comunque della capacità, della necessità che la coscienza ha di evolversi attraverso sfide reali, attraverso inganni da smascherare, illusioni nelle quali ci si può perdere, perché è certo che esiste il Logos, esiste il divino onnipervadente, la coscienza e l'intelligenza cosmica che tutto permea, dalla quale tutto procede e alla quale tutto si reintegra, ma è anche vero che quanto siamo consapevoli noi di questo, quanta coscienza abbiamo noi di questo Logos, è quella la sfida. Quindi, nel momento in cui, pur essendoci un'intelligenza universale, un progetto evolutivo soggiacente, le leggi della vita possono esplicarsi secondo la natura delle cose, e la natura della vita è una natura profondamente ambigua, profondamente ambigua. È una natura costruttiva, ma anche distruttiva, è una natura polivalente, polare, multipolare. E noi siamo immersi non solo nella dualità, ma nella multipolarità. Noi siamo immersi in una complessità. E allora ecco che, se non ha senso andare contro, perché tutto è parte di un grande gioco, e quindi noi ammettiamo anche l'utilità dell'errore, la necessità dello sbaglio, il fascino dell'imprevedibile, il fascino dell'errore possibile. Noi siamo proprio qui per sperimentare l'errore, non per bearci di un equilibrio divino, statico e autocompiacente, autocelebrativo. No, noi ci siamo immersi, no? Siamo veicolo di una coscienza che gioca a rimpiattino con se stessa, siamo veicolo di una progetto evolutivo che vuole però riscoprirsi e rinnovarsi attraverso l'ambiguità della vita, attraverso la complessità della vita, che propone sfide, contrasti, contraddizioni. Ora, è ovvio che noi rispettiamo la vita anche nelle sue ambiguità profonde. Tuttavia, dobbiamo fare la nostra parte, prendere posizione, esprimere con una capacità critica, discernimento, e attraverso il discernimento orientarci verso ciò che è più vita, verso ciò che è coscienza, verso ciò che è essere, verso ciò che è evoluzione nella misura in cui noi la sappiamo riconoscere e quindi sappiamo allinearci con quel logos di cui avremo sempre più coscienza, attraverso le sfide dell'esistenza. Quindi, secondo me, è proprio il nostro dovere aggirare quegli aspetti che fanno parte di una complessità necessaria e quindi tutta da rispettare, da abbracciare, da integrare, da risolvere in una visione trascendente che ci permetta di giocare questo gioco in forma sempre più autentica, coscienziale e sempre meno irretita dagli inganni di una mente che si smarrisce nei labirinti dell'esistenza. Fa parte del gioco certamente, solve et coagula, errare humanum est, d'altronde perseverare diabolicum, quindi è nel momento in cui non esercitiamo il discernimento che perseveriamo in quei circuiti autosabotanti che chiamiamo matrix, che chiamiamo incoscienza, oblio, di cui poi le grandi proiezioni egregoriche sono rappresentative della nostra interiorità sconosciuta, ok? Quindi ben venga aggirare, ben venga riconoscere, smascherare e orientarsi verso un cammino di autenticità, di libertà creativa, che ci allinea sempre di più con quel logos che in fondo si adombra dietro il velo di Maya. Ma è proprio questo l'espediente evolutivo, discernere nella complessità. Poi prosegue l'email e dice: trovo anch'io fastidiosa questa connessione forzata con il battesimo, per esempio, ad un paradigma che non hai scelto e che i tuoi genitori, per consuetudine o per dono, ti hanno fatto attivare da piccolo. Tuttavia, vedo nello studio della tradizione religiosa nostra e di altre culture molti semi di verità, molti scalini che persone connesse prima di noi hanno scoperto e raccontato e che possono essere utili al cammino anche dei contemporanei. Volendo a tutti i costi superare anche la cultura e l'energia in cui siamo immersi, non rischiamo forse di buttare via anche gli aspetti veramente divini nascosti in essa? Ebbene, io credo che nella cultura di Yahweh non ci sia nulla di divino. Io credo che divino sia l'uomo, nella sua eroica capacità di fare tesoro anche dell'esperienza più ingannevole, di interpretare l'esperienza dell'illusione, della sofferenza, dell'inganno in una chiave che rende anche queste falsità come occasioni di risveglio, ma il merito va all'uomo, va al ricercatore spirituale, va a colui che con intelligenza, umiltà e forza d'animo riesce a intuire e a conferire anche alla falsità un seme di verità. Quindi, se troviamo qualcosa di buono, di divino, nella religione cattolica, nella Bibbia, nelle religioni istituzionali, storiche, politiche, è perché è stato l'uomo, ma non l'uomo in generale, quegli uomini e quelle donne che, in virtù della loro purezza d'animo, hanno saputo interpretare in quella stessa subcultura e pseudo-spiritualità un cammino di autentica coscienza. Ma il merito va a loro. Anzi, queste grandi egregore religiose dovrebbero ringraziare i loro santi che in fin dei conti sono stati dei testimonial importanti per la credibilità e la legittimità spirituale di certe tradizioni che, ripeto, di divino non hanno nulla. Hanno molto di politico, hanno molto di commerciale, hanno molto di strategia della manipolazione seduttiva, facendo leva sui bisogni primari dell'uomo, e uno dei bisogni primari dell'uomo è quello di dare senso a se stesso, è quello di lenire le sue paure, in primis quella della morte. E quindi ecco che in risposta a queste paure la leva spirituale è stata strumentalizzata da sempre. Poi, per fortuna e per nostra sfortuna, ci sono state personalità brillanti dell'intelligenza e dello spirito che hanno anche in quei termini saputo interpretare un messaggio, una via, una possibilità, un'elaborazione mitologica più autentica. Guarda caso, nel mentre lo facevano erano eretici. Poi, semmai, in qualche caso, sono stati santificati dopo, quando la loro storia è stata imbrigliata dalla religione dominante che l'ha fatta propria, e allora quella persona è diventato il testimonial conveniente di quella religione, perché in qualche modo ha dato degli elementi di credibilità a quella istituzione, e spesso queste istituzioni si sono nutrite di queste esperienze di autenticità spirituali, le quali non hanno voluto uscire dai canoni della loro cultura e dalla cultura dei loro padri, e non uscendo da quei canoni hanno dato a quei canoni un valore aggiunto che, dal mio punto di vista, purtroppo li ha rinforzati nella loro falsità, nella loro ipocrisia. Molto meglio quando da queste esperienze mistiche, pur emergenti dalla religione dominante, ci si discosta da quella matrice. E infatti spesso accade che molti ricercatori spirituali, mistici, santi, saggi e maestri, ma il Buddha nei confronti dell'induismo, Gesù Cristo nei confronti dell'ebraismo, tutti quanti, pur arrivando da lì, e sicuramente trovando lì anche uno stimolo alla domanda religiosa e spirituale, che diviene spirituale, poi però hanno fatto dei passi avanti, sono andati ben oltre, addirittura disconoscendo la religione dei padri. Ok? Per proporla non in una chiave nuova, ma proprio per proporre una chiave nuova. Ok? Pertanto, ecco, io penso questo, che non c'è da buttare via quegli aspetti veramente divini che non sono tanto nascosti nelle tradizioni religiose, popolari, storiche, istituzionali e politiche, ma che sono state in qualche modo manifestate dalle grandi esperienze umane. E allora sì che ci può essere un induismo esoterico, ci può essere un cristianesimo esoterico, però chi lo ha reso esoterico? Lo ha reso esoterico l'uomo che, individuando determinate domande, a volte proprio scandalizzato dalle affermazioni dei suoi libri sacri, allora ecco che, interrogandosi per via negationis, intravede uno stimolo spirituale. E allora rilegge, ricostruisce e a volte demolisce per ricostruire. Allora, tutta questa ricostruzione spirituale che si appoggia, semmai storicamente, su certe religioni, dobbiamo farne tesoro. Assolutamente sì. Però attenzione, non regaliamo, non facciamo dei favori alle religioni, perché non meritano niente, non se lo meritano proprio, non hanno nulla di buono, non hanno nulla di buono. Perché vogliamo insistere nel nel cercare di dare qualcosa, di riconoscere qualcosa a chi non se lo merita. Piuttosto, per via negazionis, andiamo a trovare in noi quelle domande che ci permettono di partire da certi presupposti per allontanarcene. Questo è quello che, per esempio, io critico a Vito Mancuso, per esempio, no? Perché Vito Mancuso, così come Marco Guzzi, che, insomma, perché certi personaggi così brillanti, così puliti dal punto di vista spirituale, così acuti nella loro meditazione, insistono a riconoscersi quasi come per un senso del dovere, no? Rispetto alla religione dei padri, rispetto alla cultura, perché devono continuare a portare l'acqua a quei mulini? Mulini che peraltro li avversano, li insultano, gliene dicono di tutti i colori. E allora perché continuare a dire sì, no, ma il cristianesimo, il cattolicesimo, la religione è un'altra cosa? No, la religione è quella merda lì, parliamo di altro finalmente, pur ancora parlando del Cristo, del paradigma della resurrezione, dei misteri, in una chiave filosofica, esoterica, ma questo non è la religione cristiana, cattolica, perché continuare a volersi in qualche modo riconoscere in quello che è un padre bastardo, è un padre, noi non siamo i figli bastardi di una religione che ci giudica come eretici, perché anch'io sono profondamente cristiano, ma non sono cristiano, non sono cattolico nel modo con cui si pensa si debba essere, ci si debba riconoscere. Per cui, perché continuare? Forse, e non credo che lo facciano per manierismo o per convenienza, credo che loro abbiano veramente in animo di restituire dignità a una certa tradizione, che è la tradizione della cultura europea, che è una certa, insomma, che ha una sua storia, però una storia tristissima. Perché quindi voler continuare a riportare, a fare dei regali a questa gentaglia? Non facciamo niente più di regali. E quindi la veemenza, la determinazione con cui certi personaggi, come Marco Guzzi, come Vito Mancuso, Vannini, vabbè, però lui non è un teologo, comunque, bene, l'Osservatore Romano vi attacca, vi dice che non siete teologi, che non siete cristiani, bene, ben venga, diteglielo, sì, noi non l'abbiamo mai chiesto, non siamo teologi, non siamo cristiani, o perlomeno non siamo teologi di quella falsa teologia che è il cattolicesimo. E prendete una buona volta una posizione forte, già questi autori e questi filosofi, questi teologi prendono una posizione molto forte, criticano la Chiesa, ma quasi come a dire dai, ma ce la puoi fare, dai, perché non fai così, perché non ascolti, perché non rinnovi, ma che gliene frega, ma li vedete come sono messi, Bertone con l'attico, Che usava i soldi dell'ospedale, ma questi, che gliene frega questi qui? Di fare una riflessione, una meditazione profonda per recuperare le chiavi spirituali autentiche di una cristianità originale, ma figuriamoci se questi qui hanno interesse a fare una cosa di questo genere. E voi gli fate ancora il favore di voler in qualche modo riconoscervi, pur nella vostra obiezione, nella vostra critica molto accesa, a cui io rendo merito e ringrazio per questo, però ecco, non c'è bisogno, non diamo regali a questi malfattori e a queste religioni costruite a tavolino per ingannare l'uomo, ok? Quindi mi chiede ancora e mi dice, e quindi anche un cammino consapevole all'interno di un credo non può essere una via autentica di elevazione e crescita dell'anima che possa essere percorsa in totale fiducia verso il vero Dio e quindi non preda di pesci più grandi di noi, ma certo che può essere un cammino verso il divino, il vero Dio, che poi, no, è un qualche cosa di molto diverso rispetto a quel padre padrone incazzato con la barba che sta sulle nuvole a lanciare saette e Certo che, che un cammino religioso all'interno di un credo può diventare una via autentica di elevazione e di crescita dell'anima, ma quando lo diventa non puoi che abbandonare quel credo. A meno che per questioni personali, a me quasi incomprensibili, non si voglia decidere che quell'elevazione, quella crescita, quel cammino consapevole lo si intenda come cattolico. Ma se sono i cattolici per primi a dirvi che non lo è, perché voi volete insistere a dire che lo è quando evidentemente non lo è più? Evidentemente un cammino di ricerca spirituale autentica non può essere allineato con il catechismo della religione cattolica, lo avete letto. Quindi, posso capire che possa essere un humus dal quale si parte, una merda dalla quale si parte, perché dalla merda nascono i fiori, quindi certamente la merda è utile. Bene, però non diciamo che i fiori, cioè non diciamo che la merda profuma, il fiore profuma, non la merda. Quindi il fiore non è più merda. Quindi non puoi dire, ah no, il fiorellino, io profumo, però anche la merda ha un suo fascino, ha una sua fragranza. No, puzza di merda, è merda. Tu sei un fiore, vai oltre. È quello il concetto. Per cui nel momento in cui ti avvicini ad una consapevolezza più autentica, non puoi che abbandonare quella roba lì. Se continui a volerci riconoscere dentro è perché hai dei problemi, insomma, cioè hai dei sensi di colpa, hai la necessità comunque in qualche modo, per ragioni molto personali, di comunque non discostarti da quell'etichetta, da quel contenitore. Ma ripeto, contenitore che sarà lui a scomunicarti comunque, sarà lui a non riconoscerti più come ciò che tu vuoi continuare a essere in una chiave diversa, ma sempre culturalmente riconosciuta in quella cosa. Quindi, secondo me, è un problema, è un falso problema. Vai oltre, non c'è nessun bisogno di quella roba. Riconosciamo che arriviamo da lì, come il fiore può riconoscere che arriva dal letame, no? Il chicco di grano può riconoscere che arriva da lì, però è altro, è diventato altro, ok? Bene. Andiamo avanti, io poi avevo promesso ad altre persone, oggi ho rivisto un attimo velocemente le persone che mi hanno scritto e ho scritto dai, stasera senti il webinar che risponde alla tua domanda, in realtà siamo già a 33 minuti, però andiamo avanti, dai, ancora 5 minuti li facciamo. Tra l'altro qua mi salutano, buonasera, salve a tutti, non ci sono domande, molto bene, allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Siete pochi stasera, eh? Come mai? Siete andati in ferie, eh? Siete tutti al mare, in spiaggia, state mangiando al ristorante. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, una cara amica mi scrive e mi dice, il luogo in cui si vive è sempre importante, uno spazio vitale che va ben tenuto, pulito, ordinato, comodo, accogliente, elegante, profumato. È il luogo in cui si vive. Ti sembra poco? È un luogo sacro a tutti gli effetti. Concordo quindi con te quando affermi questi valori, a prescindere dalla proprietà, naturalmente. Anche questo nostro corpo non è nostro, eppure lo vogliamo curare, lo amiamo, perché è il tempio dell'anima. Quindi mi dice, no? Anzi no, la domanda, in realtà questa è stata la risposta che ho mandato, la risposta breve che ho mandato alla domanda via email. La domanda diceva appunto, è importante il luogo, anche se non è tuo. Allora, e io rispondevo giustamente, certo che è importante il luogo in cui si vive. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che noi, per essere spirituali, non dobbiamo essere delle zecche, non dobbiamo essere degli sporcaccioni, non dobbiamo essere disordinati, sporchi, non curanti, perché siamo spirituali, perché abbiamo ben altro a cui pensare, o perché magari quella nostra casa non è nostra e allora chi se ne frega. No, no. O perché quella cosa non ci appartiene, allora la rompiamo, la maltrattiamo, o il nostro stesso corpo, no? Lo trascuriamo perché tanto siamo spirituali. Ecco, non è questo il concetto. Essere spirituali vuol dire soprattutto sacralizzare la materia, l'esperienza materiale. Cioè noi siamo spirituali nel momento in cui sappiamo sacralizzare l'esperienza materiale attraverso quella ritualizzazione, quel senso del magico, del mistico. Per cui ecco che io esorto tutte le persone sedicenti spirituali a vivere una vita armonica, ordinata, elegante, profumata, con un'infinita attenzione ai particolari. Tutto è rito, tutto è sacro, il nostro corpo, l'ambiente in cui siamo in quel momento. Ovunque siamo, io raccomando sempre ai ritiri spirituali quando andiamo in certi agriturismi, bed and breakfast, che prendiamo tutta la struttura, no? Perché ci cuciniamo noi, facciamo tutto noi per 2 o 3 giorni. Io dico sempre, la prima regola è lasciare il luogo meglio di come lo abbiamo trovato e sviluppare l'esperienza del ritiro, ognuno con una totale cura di se stesso, dei propri ambienti, delle proprie cose, con un'attenzione agli altri, con una eleganza, per cui va bene, ok, stiamo facendo un ritiro spirituale, questo non vuol dire che dobbiamo essere disordinati o non curanti o mal equipaggiati, anzi io pretendo che ci sia sempre ordine, che la tavola sia ben imbandita, che sia elegante, che ci regaliamo il meglio, e i posti in cui siamo, se magari li troviamo sporchi, li ripuliamo prima di svolgere lì il nostro ritiro, le nostre meditazioni, la nostra ritualità. Quindi l'ambiente rispecchia il nostro ordine interiore, per cui fare ordine fuori di sé è anche una pratica che ci aiuta a fare ordine dentro. Quindi io adesso non voglio dire che poi non ci possa essere quel momento creativo dove il caos può essere necessario, dove il caos può avere il suo motore creativo, quello ci può essere, anch'io a volte quando sono preso da un certo motore creativo, che scrivo libri, un articolo, che faccio le mie ricerche, allora ci può essere un momento di caos, di disordine necessario addirittura, che corrisponde in fondo ad un mio ordine, ad un altro livello di logica, ma per qualcun altro è disordine. Bando alla sporcizia sempre, perché quello secondo me non è da giustificarsi mai. Però ci può essere il disordine creativo, tuttavia però è una fase. Poi è bello ordinare, riordinare, pulire, essere in un ambiente accogliente, essere in un ambiente elegante, piacevole, a prescindere che in quel momento sia o meno la nostra casa o che quelle cose ci appartengono o meno, che ragionamento è. Quindi l'iniziato è colui che vive in un ambiente armonico, bello, ordinato, equilibrato. Poi certo ci può essere anche una certa soggettività in tutto questo, ci può essere una soggettività, però insomma non facciamo come quegli esoteristi di sinistra che, perché sono spirituali, sono sporchi, vanno in giro con le unghie dei piedi sporche, come quelle comunità, no? Io mi ricordo che quando vivevo in una certa comunità, che peraltro era molto attenta all'ordine e alla pulizia, e su questo devo proprio assolutamente dirlo, però a volte incontravo come così ambasciatore anche di quella comunità, andavo in giro, si incontravano altre comunità, ecovillaggi, e soprattutto in Germania mi ricordo, e questi arrivavano, puzzavano, li sentivi che arrivavano da 2 chilometri, li sentivi già tutti marci, messi male, sporchi, mal vestiti, ma perché loro erano spirituali, perché loro ritornavano alla natura. Ma il ritorno alla natura non vuol dire essere puzzoni, ragazzi miei, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi, anzi, siamo qui per spiritualizzare la materia, allora dobbiamo avere questo gusto dell'eleganza, del bello, del piacevole, del profumato. Poi ripeto, ci può essere anche l'esperienza tantrico-dionisiaca del caos, del momento particolare, ma non è quella la regola, quello è un momentum geniale e folle, per cui io non sono un fanatico dell'ordine, un fanatico in questo senso, però è ovvio che io per esempio durante i ritiri spirituali pretendo un'attenzione ai particolari, un'attenzione all'altro, che non debba neanche chiedertelo il sale, vedi già che ce l'ha bisogno e glielo passi quando sei a tavola. E quando lasci il tuo posto, che magari hai finito di fare colazione, lasci pulito e ordinato, e anzi, magari prepari per quello che deve venire dopo. Quindi l'attenzione all'altro, l'attenzione all'ambiente, è parte di un processo di riordinamento interiore, dal mio punto di vista, ok? Senza fanatismi, ovviamente, senza diventare. Mi piace questa cosa che mi scrive Michele, che mi dice la natura non puzza, odora, è vero, ecco. Invece questi puzzavano, invece, quindi voglio dire. Però voglio dire, c'è anche un discorso culturale, adesso non stiamo a dire perché il sudore, noi non siamo più abituati all'odore naturale del corpo, però voglio dire, è anche bello, anzi io ricordo che le grandi civiltà del passato avevano già elaborato la cosmesi, il profumo, le profumazioni, le essenze, perché no? Perché no? Quindi voglio dire, no? Cioè, è segno anche di una crescita che va a trascendere anche determinati aspetti del tutto naturali e bellissimi in quanto tali, ma sul piano umano e divino possono magari essere anche riordinati in funzione di una piacevolezza diffusa e comunque riconoscibile. Va bene, quindi chiudiamo la parentesi rispetto a questo discorso dell'ordine, della pulizia. Abbiamo detto che è importante e che un ambiente, l'ambiente in cui viviamo e a maggior ragione in cui vive un ricercatore spirituale, un iniziato, deve essere, perché soprattutto la sporcizia è segno poi di trasandatezza interiore e quindi e anche di una sorta di trascuratezza della propria intelligenza. Non so se avete visto quel film, com'era quel film, quello che prende quelle pastiglie, Limitless, no? Che prende quelle pastiglie che diventa intelligentissimo. Che cosa fa appena diventa intelligentissimo? Riordina la casa, mette in ordine la sua casa, lui dice io non posso vivere così. La prima cosa mette in ordine, pulisce e si ripulisce, perché capisce che l'intelligenza ha bisogno di un contesto funzionale e se siamo esseri umani e non siamo bestie, funzionale è artistico, è arte e l'arte è arte del bello, della piacevolezza, dell'ordine, dal quale emerge luce, ok? Almeno io la penso così. Bene, vediamo un po' se ci sono altre domande. Sì, beh, qui un'altra domanda, vado velocissimo solo perché avevo promesso di trattare l'argomento. Mi chiede le sembianze, i lineamenti del viso, le forme del corpo attraverso le quali ci manifestiamo in questo universo, hanno solo un significato biologico, quindi genetico, strettamente legato a questo universo, cioè sono casuali? Oppure le nostre stesse caratteristiche fisiche continuano ad esistere anche altrove? Cioè, sì, ho capito la domanda. Esiste una sorta di matrice prevede i canoni della manifestazione, o la manifestazione in fondo è figlia di uno sviluppo casuale e necessitato delle leggi naturali? Il nostro stesso corpo, i lineamenti del viso sono casuali, rispondono a leggi naturali, universali, oppure le nostre caratteristiche fisiche continuano ad esistere anche altrove, cioè come se facessero parte di una matrice spirituale che conferisce le coordinate geometriche della manifestazione. Io penso che esistano delle coordinate geometriche di una... sì, ha ragione Riccardo, in Limitless, dopo aver preso la pastiglia, come prima cosa si bomba la vicina. È vero, anche questo segno di intelligenza, segno di quella sana, come dire, trasgressione, che è il primo segno della vera intelligenza. Ma questa trasgressione non deve portarci verso il basso, è una trasgressione in una escalation creativa. La prima cosa che si fa è farsi la vicina, perché la affascina con la sua intelligenza e da quella rapporto intelligente inevitabilmente si sfocia anche nella libera espressione della passione sensoriale, della passione sensuale. Quindi, per riprendere il discorso che facevo prima, comunque sì, secondo me esistono delle coordinate geometriche archetipiche che definiscono i canoni attraverso i quali la migliore occasione evolutiva può presentarsi attraverso veicoli le cui caratteristiche fisiche rispondono ad altrettanti archetipi. Però, vabbè, questo è un discorso che possiamo anche interrompere qui. Ecco, la domanda è, secondo me, c'è un senso anche in tutto questo, anche nella nostra linearità, nella nostra fisicità. Poi c'è quella scienza bellissima che è la fisiognomica, che lo spiega molto bene, no? Le relazioni tra sostanza e immagine, molto interessante. Anche la psicocibernetica, se vogliamo, approfondisce questa relazione tra immagine e sostanza. Bene, io mi fermerei qui per questa sera, abbiamo fatto 47 minuti di podcast, quindi abbiamo recuperato la settimana scorsa che ero al mare e quindi non avevo voglia di fare il podcast, e quindi sebbene io sia sempre sul pezzo, come qualcuno ama sempre dirmi, ah sei sul pezzo, non molli mai, è vero, però ho preferito dedicare le mie giornate a riflettere sui miei pensieri, e quindi stasera abbiamo fatto un podcast un pochino più lungo, ben venga. Io vi ringrazio, vi do appuntamento venerdì prossimo, ma prima di tutto vi ricordo anche, prima di finire, che al martedì abbiamo l'appuntamento con il webinar, ed è un appuntamento straordinario, perché stiamo approfondendo delle cose molto belle. Guardate, iscrivetevi al webinar, soprattutto se siete distanti da Terni, che non avete occasione magari di frequentare l'Accademia, di frequentare le serate di meditazione. Iscrivetevi al webinar perché è proprio un appuntamento bellissimo, non costa molto e lo faccio a pagamento, perché così sostengo anche le mie ricerche, la mia vita, questo è il mio lavoro, e quindi io faccio tante cose gratis, ogni tanto faccio pagare qualcosina, viene tutto fatturato tra l'altro, quindi rimane anche ben poco, ma questa è un'altra storia. Buona serata, ciao a tutti e grazie, un abbraccio, ciao a tutti.